Nasciamo tutti con delle regole, imposte dai nostri genitori, dal paese in cui viviamo, dalle nostre tradizioni, dalla nostra cultura. Comprendiamo il concetto di regola, di legge, anche perché alcune, quelle naturali, sono proprio impresse nel nostro DNA. Ce l'abbiamo già da quando nasciamo. A nessun bambino viene insegnato che deve cercare il seno della madre se vuole mangiare. Lo fa. Quindi le leggi fanno parte della nostra vita, le comprendiamo, decidiamo poi se applicarle o no, se le riteniamo giuste, se per noi è un obbligo. E la fede? Beh, questo va qualcosa che viene dopo, qualcosa un po' più complesso, e dobbiamo prima imparare a distinguerla, a comprendere laddove c'è possibile e poi saperla applicare. E sappiamo che non è altrettanto facile come per una regola, no? Come per una legge. La legge magari la individui molto più facilmente e poi la applichi. La fede ha bisogno anche di una certa saggezza, una certa esperienza e soprattutto l'intervento di Dio. Anche se poi sia le regole, anche le regole insomma sono qualcosa che non sempre comprendiamo pieno, insomma, come ho detto prima, dobbiamo a volte anche interpretarle. Stamattina vogliamo aprire le nostre Bibbie in Galati e leggeremo dal capitolo 3 i versi da 6 a 14. Quindi Galati 3 da 6 a 14, che così dice: così anche Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di Abramo. La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. In tal modo, coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. Infatti, tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi, essa dice: chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Così ho intitolato questo messaggio, la legge e fede, e vedremo tre punti che sono la vera discendenza di Abramo, l'implicazione della legge e della fede ed infine il merito di tutto. In questa epistola stiamo vedendo un Paolo sempre più attento a spiegare la giustificazione per fede e non per opere della legge. Abbiamo detto le scorse volte dell'influenza dei giudaizzanti nei confronti dei Galati, che volevano indurli a continuare a rispettare la legge come necessità per essere accettati come veri credenti. Paolo spiega quindi come la sola fede è necessaria per la salvezza, così quanto crediamo anche noi, no? Vuoi dire. Stamattina vogliamo vedere come Paolo mette enfasi sull'importanza della fede a fronte della legge. Così vediamo il primo punto, la vera discendenza di Abramo. Leggiamo questi versi da 6 a 8. Così anche Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di Abramo. La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. Vedete in corsivo molti passi, molte parti di questi versi a ricordarci che ci sono dei riferimenti all'Antico Testamento, e così li vedremo poi. Paolo quindi espone la teologia della giustificazione per fede, facendo richiamo all'Antico Testamento, un po' come facciamo noi quando esponiamo nella nostra dottrina, no? Qualcosa in cui crediamo, il Vangelo, andiamo ad evangelizzare o spieghiamo il nostro concetto, le nostre convinzioni dottrinali basandoci esclusivamente sul testo biblico, no? Ricordiamo che Paolo era ispirato a sua volta dallo Spirito Santo quando scrive le sue epistole. E questi riferimenti all'Antico Testamento servono essenzialmente per confermare ulteriormente quanto asserisce. A fronte del fatto che sta si sta assistendo all'adempimento di quelle promesse che sono, che vediamo, no? Queste promesse antiche che vediamo in questo brano. Prima fra tutti, quella che viene riportata nel verso 6. Il verso si riferisce ad un brano che Paolo già riporta nella lettera ai Romani e che a sua volta è riferito all'Antico Testamento. Così leggiamo in Romani, capitolo 4, versetti da 8 a 12. Beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato. Questa beatitudine è soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Infatti diciamo che la fede fu messa in conto ad Abramo come giustizia. In quale circostanza dunque gli fu messa in conto? Quando era circonciso o quando era incirconciso? Non quando era circonciso, ma quando era incirconciso. Poi ricevette il segno della circoncisione, quale sigillo della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era circonciso, affinché fosse padre di tutti gli incirconcisi che credono, in modo che anche a loro fosse messa in conto la giustizia. E fosse padre anche dei circoncisi, di quelli che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo, quando era ancora incirconciso. E qui vediamo un discorso molto interessante, perché Paolo mette enfasi sulla giustificazione per fede senza la circoncisione. Cioè, Abramo fu giustificato per fede quando non era ancora circonciso. Quindi ecco, proprio non mette dalla giusta, no, evidenza alla circoncisione, ma in un contesto ben preciso e non più indispensabile per la giustificazione per fede. Conosciamo le promesse che Dio ha fatto ad Abramo, un patto basato su una promessa che vedeva una sua discendenza numerosa formare un unico popolo. Allora, leggiamo in Genesi 12:1-3, quando vediamo questo. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Conosciamo anche la storia di Sara, della sua sterilità e come il Signore ha voluto dare comunque loro una discendenza, anche in età così avanzata, no? Conosciamo la storia. E se vi ricordate, infatti, questi sono aspetti che abbiamo visto insieme quando abbiamo seminato la lettera agli Ebrei, no? Abbiamo molto approfondito su questo, ci siamo molte volte tornati su questo punto. Quindi, senza nulla togliere alla paternità biologica di Abramo, Paolo si sta soffermando sulla paternità spirituale di Abramo. Si parla di fede che Abramo in più occasioni ha avuto modo di dimostrare. Perciò, un Abramo padre di Israele, ma soprattutto padre della fede. Chi crede può ritenersi figlio di Abramo. Attenzione, attenzione, vogliamo subito mettere in chiaro una cosa, che chi crede in realtà diventa figlio di Dio, no? Lo ricordiamo quanto è scritto in Giovanni 1,12, che conosciamo a memoria, ma lo vogliamo giustamente ribadire. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Allora, cosa vuole mettere in evidenza Paolo? Beh, ricordiamoci che lui stava contrastando i giudaizzanti, che si ritenevano privilegiati perché discendenti biologici di Abramo. Paolo quindi mette enfasi che l'aspetto importante, fondamentale, è essere figli di Abramo per quanto riguarda la sua fede. Seconda importante promessa che troviamo in questa prima parte di questo brano di stamattina è che in Abramo sono benedette tutte le nazioni, cioè tutti i popoli, cioè tutte le etnie. Ma vogliamo un po' soffermarci su quanto ha detto la prima parte del versetto 8. Qui scopriamo verità importanti, dicendo questo, Paolo, vediamo come nell'antichità era nel piano di Dio estendere la salvezza anche ai non giudei. E questa realtà viene annunciata ad Abramo. Paolo la chiama buona notizia, che è la traduzione della parola Vangelo. Ma non finisce qui, come diceva un noto presentatore ormai scomparso. Chi è il soggetto che preannuncia ad Abramo questa buona notizia? La scrittura, è scritto. E penso che senza esagerare troppo di immaginazione possiamo riferirci tranquillamente a Giovanni, ai primi quattro versetti del capitolo 1, che tutti conosciamo, giusto? Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. È chiaro a chi si sta riferendo, no? Così passiamo al secondo punto, le implicazioni della legge e della fede, e vediamo i versi da 9 a 12. In tal modo coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo, infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno, mediante la legge, sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi, essa dice che chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di essa. E così, riferendosi ancora ad Abramo, Paolo continua la spiegazione evidenziando le differenze tra legge e fede, ma soprattutto le implicazioni del seguire l'una piuttosto che l'altra. Considerare una piuttosto che l'altra. Per tradizione i giudei conoscevano bene, no, se non tutta la legge, sicuramente che cosa si intendeva quando si parlava di legge. Se non la segui, devi pagare. Se trasgredisci, sei punito. Semplice. Il concetto di legge quindi ce l'avevano ben chiaro i giudei. Gliela insegnavano sin da piccoli. Faceva parte proprio anche del loro sistema legislativo dell'epoca. Benché ci fosse l'occupazione romana in Palestina, il governo di Roma non entrava molto in merito su questioni civili, né tantomeno su quelle religiose. L'importante è che pagavano i tributi, che la situazione fosse tranquilla, che non ci fossero troppe sommosse, insomma, che non dessero troppi problemi al governo di Roma, tantomeno quello delle province. E quindi è della sfera spirituale che si sta occupando Paolo. Infatti parla di maledizione, perché è impossibile osservare tutta la legge ed essere perfetti, cioè giustificati, cioè salvati. Allora ecco che la legge serve solo per condannare, per farti capire quanto sei mancante. E il fatto che sei mancante, cioè trasgressore, cioè peccatore, è un buon inizio per arrivare alla salvezza in Cristo Gesù, no? Peccato che la legge non offre salvezza, ma solo giudizio. Quindi è vano ogni tentativo di mettere in pratica tutte le cose contenute nella legge per essere giustificate. È inutile che ci provi, che tanto non ci riesci. La legge non si basa sulla fede, dice Paolo, ma sul mettere in evidenza quanto l'uomo in finale ha bisogno di Dio e della sua salvezza. Non per opere, non per seguire la legge, lo ribadiamo, ma per fede. Invece il concetto di fede, appunto, di grazia, se tu presenti l'Antico Testamento, non l'avevano molto chiaro i giudei, semplicemente perché la classe dei capi religiosi non la insegnavano come avrebbero dovuto. Erano più attenti a far seguire la legge, tutte quelle regole, perché ne avevano un rendiconto personale. Era anche una forma per soggiogare il popolo, no? Lo stiamo vedendo in studi nelle case con Luca. Vediamo allora le implicazioni della fede. Quindi già nel versetto 9 vediamo la benedizione, ma la cosa più importante la troviamo al versetto 11. Si parla di vita. Anche qui c'è un riferimento all'Antico Testamento che vediamo insieme, si trova in Abacuc, al capitolo 2, dai versetti a 1 a 4. Io sarò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta. Il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila su tavole perché si possa leggere con facilità. Perché è una visione per un tempo già fissato, essa si affretta verso il suo termine, non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Egli è pieno di orgoglio, non agisce rettamente, ma il giusto per la sua fede vivrà. La fede porta alla vita vera in Gesù. Non più sotto la legge, sotto il giogo pesante, inutile che i religiosi avevano messo sul popolo, no? ma sotto il giogo leggero che Gesù mette su di noi. Leggiamolo in Matteo capitolo 11, versi da 29 e 30. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Il carico che Gesù vuole dare in realtà sta portando Lui per noi. Questo di cui parla. Così passiamo al terzo punto, il merito di tutto. Rileggiamo i versi da 13 a 14. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Abbiamo detto che la legge non dà soluzione al problema dell'uomo. Allora, come poteva fare il giudeo che voleva essere pio davanti a Dio? Ecco finalmente la soluzione, Cristo Gesù. Paolo dice anche il modo, quella maledizione che era destinata all'uomo trasgressore, ecco che è ricaduta su Gesù. Leggiamo, già in Isaia veniva detto questo, al capitolo 53, versetto 5: egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità, non sue. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Paolo cita anche qui un brano dell'Antico Testamento, no? Tornando al nostro brano, si trova in Deuteronomio, capitolo 22, versetto 22 e 23. Quando uno avrà commesso un delitto possibile di morte e viene messo a morte, lo appenderà a un albero. Il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai senza indugio lo stesso giorno, perché il cadavere appeso è maledetto da Dio. E tu non contaminerai la terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità. Davanti a un problema così grande, che è il peccato dell'uomo, Dio doveva provvedere con una soluzione perfetta. Fare un sacrificio perfetto una volta per tutte. E per fare un sacrificio perfetto ci voleva una vittima altrettanto perfetta. E chi se non Dio incarnato poteva farlo? Il suo Figlio. Nessun essere umano poteva prendere quel posto, non perché non lo meritasse, ma perché nessuno è perfetto, semplicemente. Ecco allora quanto è importante seguire uno schema dell'Antico Testamento propedeutico per quello che sarebbe stata la salvezza in Cristo Gesù. L'importanza di quegli schemi, l'importanza di quelle procedure per quanto riguarda il sacrificio, che avrebbero avuto poi un riscontro con Gesù. E questo diceva, in Deuteronomio, l'abbiamo letto, che chi era colpevole di un crimine condannabile con la morte doveva essere appeso a un albero, ma non rimanere per la notte, perché su quel corpo c'era la maledizione di Dio, che poteva contaminare l'eredità che Dio dava. Per questo Gesù fu tolto dalla croce prima che iniziasse il sabato. C'è una corrispondenza. Ora, Gesù aveva commesso crimini condannabili di morte? Ma sappiamo che Lui scelse di diventare maledizione per noi, quindi condannabili, ed essere addirittura abbandonato da Dio per compiere quella perfetta espiazione. Leggiamo in 2 Corinzi 5, 21: colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Paolo quindi sottolinea la giusta procedura di espiazione, così che i giudei o giudeizzanti che fossero potessero ben comprenderla, avevano la loro scuola. Paolo, in modo molto succinto ma efficace, va avanti tornando su Abramo. Ecco la benedizione scaturita dalla sua fede. Una benedizione che non è riservata soltanto a Israele, ma anche agli stranieri, cioè ai Galati non giudei, poi per conseguenza fino ad arrivare a noi. Noi siamo gli stranieri di oggi, no? Una benedizione particolare che prevede un'unione con Cristo, scritto in Cristo. Una comunione che possiamo godere con questa benedizione. Una benedizione che porta ad una comunione di noi, stranieri, giustificati per fede, con Gesù. Ma c'è ancora qualcosa di importante, che lo Spirito Santo ricevuto per mezzo di quella stessa fede che è stata annoverata ad Abramo, che è arrivata fino a noi. Quindi il concetto di fede è sempre lo stesso, sia per l'Antico che per il Nuovo Testamento, non cambia niente. Abbiamo analizzato, no, a fondo il concetto di fede, le lettere agli ebrei. Che cos'è la fede? La fede, il termine. No, non il versetto, quando dici qualche cosa non con le stesse parole. Parafrasando, grazie. È credere in qualcosa che non vediamo, ma in qualcosa che in qualche modo esiste, sappiamo che esista. Poi rileggete il versetto originale. Vediamo che in questa epistola il problema di quei Galati è che avevano bisogno di chiarimenti riguardo alla giustificazione per solo fede. Un popolo, quello giudeo, cresciuto e condotto da tradizioni centenarie, si trova a ragionare con altri termini, con altri concetti, con altre realtà, che benché fossero state preannunciate, ancora non avevano realizzato, c'era un po' di tempo. Che cosa vi ricorda questa situazione, cioè di non arrivare a certi concetti? Beh, possiamo pensare ai discepoli, no? 3 anni con il maestro, ancora non avevo capito molto. Dubitavano ancora dopo aver visto Cristo risorto. E noi? Pensiamo aver capito tutto? Ci è stata rivelata la salvezza di Cristo Gesù per grazia, ma abbiamo capito in profondità il concetto della giustificazione per fede? O siamo ancora ancorati a quel concetto del mondo per cui ogni cosa ce la dobbiamo guadagnare? Perché è questo che il mondo insegna, no? Qual è il concetto comune fuori da questa sala che troviamo per quanto riguarda il paradiso? Il paradiso lo devi guadagnare. È questo che viene insegnato alle religioni, no? Chiunque, qualunque religione. Quindi, come vedete, in 2000 anni le cose non sono poi così tanto cambiate, ci troviamo sempre con gli stessi problemi. Ma ringraziamo il Signore che a cui è piaciuto rivelarsi anche agli stranieri in un modo efficace per un piano che era presente non soltanto ai tempi di Abramo, ma fin dalla fondazione del mondo. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo perché ogni cosa che tu fai è perfetta. È stata guastata poi dall'uomo, ma tu avevi un piano perfetto per questa umanità che hai visto nel corso dei millenni avanzare verso una direzione che è sempre più perversa, sempre più disastrosa. Lo vediamo agli occhi, con i nostri occhi questi giorni, Signore, questi ultimi tempi che si stanno avverando, dove vediamo che l'uomo prende posizioni così avverse dalle tue, da quello che tu hai insegnato nella tua parola, ma noi, ecco, siamo stati graziati per il tuo intervento nelle nostre vite, per quel piano che tu avevi già stabilito e che noi stiamo vedendo ora. Ti vogliamo ringraziare, Signore, per come tu ti sei preso cura anche di quei antichi fratelli in Galazia che avevano difficoltà a comprendere, così come le abbiamo noi oggi su tanti aspetti ancora, ma tu ti vorrei rivelare, Signore, vuoi arrivare nel profondo del nostro cuore, farti conoscere, e noi, Signore, vogliamo essere pronti a riceverti per ogni tuo insegnamento che vorrai darci, nel nome tuo santo. Amen.